I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Ritorno in Ucraina dopo averla visitata tantissime volte. In un passato non troppo remoto facevo parte di un gruppo di esperti occidentali che si recava a Kiev per monitorare l'implementazione delle riforme in ramo di accordi di associazione che l'Unione Europea aveva firmato con l'Ucraina in 2014. Quindi diciamo che ho visto il paese governato da vari leader, ancora prima di Maidan, da Yanukovych, poi il governo temporaneo, poi con il primo ministro Yatsenyuk, poi Poroshenko e Zelensky. Questo è il primo ritorno da quando è iniziata la guerra, il ritorno sull'invito di PEN Ukraine, che è un'organizzazione non governativa, carattere culturale e diritti umani, che fa parte di una rete PEN International che ha 146 sedi nel mondo. È un viaggio che si concentrava a far incontrare un gruppo di scrittori, di giornalisti, di analisti italiani con la società civile ucraina. Quindi un viaggio non del carattere istituzionale, ma del carattere con l'obiettivo di vedere come dal basso proprio il popolo ucraino sta vivendo la guerra e come è quella tenacia resistenza che tutti stiamo osservando un po' da lontano dall'Occidente. Ovviamente parto con una serie di domande già in testa, conoscendo appunto bene la società civile ucraina, di quanto essa sia vibrante. Ricordiamo a tutti che è una società civile che in arco di 10 anni organizzò due volte rivoluzioni delle arance in 2004 e Euromaidan, la rivoluzione della dignità nel 2014. Lo ha fatto perché si è sentito tradito, di essere stato derubato dal sogno principale, che è quello portare Ucraina a avvicinare all'Europa. E quindi le domande che mi facevo era in che stato di d'animo trovavo la società civile ucraina: arrabbiati, tristi, disperati, pieni di amaritudine, oppure l'avrei trovato speranzosi, combattivi come sempre, nonostante tutto. E quindi mi sono immersa in 5 giorni dei viaggi da Kiev a Bucha, Irpin, Gostomel, Borodianka, i posti di tortura, di oppressione del terrore russo. Ho visitato la regione di Chernihiv, con la città di Chernihiv, il villaggio dove ho visto Auschwitz russo, Yahidne. Ho incontrato la gente, dai bibliotecari ai veterani, ex combattenti, combattenti attuali, quella parte della società civile che si occupa adesso di volontarismo, la parte della società civile che magari nella vita precedente, intendo pre-guerra, faceva tutta un'altra vita, ha abbandonato tutto il suo lavoro, adesso si dedica al volontarismo e si reinventa la vita per dare il contributo in qualche modo al fronte a quello che è diventata la guerra di tutti. Ho incontrato scrittori, rappresentanti della cultura, abbiamo visitato i musei di Kiev, abbiamo incontrato curatori dei musei, e quello che si osserva e possiamo dire è che Ucraina vive tutta un'altra guerra che come lo vive il dibattito italiano soprattutto. Per la Ucraina, per la società ucraina, e come ho detto all'inizio, io non ho incontrato i rappresentanti del governo, parlo della semplice gente, della società. Per la società ucraina questa guerra è una guerra genocida. Loro si sentono attaccati solo perché sono ucraini. Loro sentono una minaccia esistenziale perché per loro la Russia di nuovo vuole cancellare la cultura e l'identità ucraina. Percepiscono questa come la guerra coloniale, quindi il continuo di quello che la Russia sta facendo con Ucraina ormai da 3 secoli. Rimangono nella mente per questo le parole dette da un curatore del museo a me dopo che appunto ci ha un po' introdotto la storia della una galleria d'arte Arsenal che è situato nel quartiere Pechersk di Kiev, e aver raccontato il passato coloniale russo della quartiere e di come la Russia zarista si è appropriata della vita culturale della città, di tutto il quartiere, facendo appunto paralleli alla guerra odierna. Infine lui mi dice queste parole: questa è la guerra coloniale e credo che questa sia la nostra ultima battaglia per l'indipendenza e libertà. E dopo la vittoria costruiremo un muro lungo il confine russo per sigillare le porte per sempre alla Russia. E nelle sue parole c'era quel tono di determinazione davanti a quello che loro percepiscono come minaccia esistenziale, cioè la volontà russa di cancellare loro come cultura e come identità. Quindi vediamo tutti nel suo piccolo in questo processo di difesa, di resilienza e di combattimento. Ho visto un immenso dolore, ho visto gli occhi lucidi, ho visto però speranza, rinascita, perché poi il viaggio che ci siamo fatti da Kiev a Bucha, Irpin, Gostomel, Borodianka era un immagine delle case carbonizzate, ma edifici anche già ricostruiti, dei ponti distrutti ma già nuovi in riparazione. Però c'è un ponte Romanivsky, quel ponte che è diventato immagine, di quel ponte distrutto è diventato iconico, tutti ricordiamo il ponte sul fiume Irpin che fermò all'avanzata delle truppe russe verso il capitale Kiev, che è diventata unica via di fuga per abitanti di Irpin e Bucha. Su quello è stato proposto un progetto che si chiama Frattura Aperta e prevede di mantenere comunque il ponte distrutto come memoria del massacro e della tragedia e del dolore della gente che fuggiva in quei giorni. E accanto a quel ponte già un'azienda turca sta ricostruendo, c'è già in piedi un nuovo ponte. Anche a Bucha, quando si entra, oramai tutto è ricostruito. Poi c'è Borodianka, che è per tutti forse famoso anche per un murale di Banksy con il ragazzino, il bambino che getta per terra un uomo vestito da giudeca, però quello che casca nell'occhio ovviamente sono grandi palazzi bombardati brutalmente, dove all'epoca sotto le macerie i russi uccisero 80 civili. Casca all'occhio il monumento a Taras Shevchenko, il poeta ucraino, il padre della nazione, considerato come padre della nazione, ferito con i proiettili in testa, che fa impressione perché l'autorità, immagine di Taras Shevchenko era talmente forte per l'Ucraina, gli ucraini lo tenevano il suo ritratto a casa insieme alle icone, ed era questa immagine talmente forte che nemmeno un regime sovietico ha mai messo in discussione Taras Shevchenko, e lo ha fatto la Russia di Putin. Prosegue il nostro viaggio nella regione di Chernihiv, arriviamo davanti a quel teatro che è stato bombardato 3 settimane fa. Tutti ricordiamo il missile che arriva al soffitto del teatro, muore la ragazzina di 6 anni, altre 6 persone perdono la vita, e lì all'angolo c'è un ristorante crimiano aperto dai rifugiati crimiani che sono fuggiti dalla Crimea 2014. Abbiamo una piccola pausa lì, chiediamo il password all'internet, e password all'internet, e la Crimea è nostra. C'è una volontaria che ci fa la guida, ci racconta com'è stata la resistenza durante l'occupazione, perché ricordiamo che Chernihiv è stato occupato per intero mese dalle forze armate russe, e ci conduce verso la biblioteca bruciata, un edificio storico dell'Ottocento, la bibliotecaria che con le lacrime in occhi ci racconta. Racconta sulle perdite, sui libri bruciati, sul catalogo perso, e adesso la biblioteca è già in ricostruzione, e lei si spera che grazie alle donazioni e solidarietà della gente si potrà anche ricostruire la sala di lettura e ricomprare i libri. E quindi vediamo da un lato il cadere e rialzarsi, la distruzione, ma subito la ricostruzione. Però nella mia memoria forse rimarrà sempre incontro con Ivan. Si tratta del villaggio a Yahidne, che è un villaggio nella regione di Chernihiv. Ivan, 63 anni, ci accoglie con abbraccio e ci conduce a vedere quello che io appunto definirei Auschwitz russo. Il 3 marzo le forze regolari russe entrano nel villaggio di Yahidne, raccolgono circa 370 abitanti del villaggio, incluso tra cui 70 minorenni, la più piccola ha appena un mese e mezzo, e buttano questa gente in sottoterra di una scuola. Un sottoterra dove c'è buio, c'è freddo, c'è umidità, ad ogni angolo c'è la sporcizia, non ci sono le finestre, c'è oscurità. Ci sono solo 6 stanze dove appunto vengono buttati 370 persone, solo 50 centimetri per una persona. Nessuno di loro aveva la possibilità di sdraiarsi. C'era posto solo per sedersi, il cibo scarseggiava, razione era solo pochi cucchiaio del cavolo bollito. E hanno passato 27 giorni in questa prigionia. Non c'erano i bagni, non cambia russi. Spesso rifiutavano cambiare i secchi, poi hanno danneggiato anche il sistema di canalizzazione della scuola, e i liquidi scendevano giù sulle teste dei prigionieri, scendeva la pioggia, ancora sono visibili i stracci con quali cercavano di avvolgere i tubi per fermare il getto d'acqua. La madre della piccola, che non c'aveva più il latte per allattare la bambina, supplicava l'aiuto: non ce ne frega niente, la tua figlia deve morire, è una guerra, rispondeva il soldato russo. Ma la crudeltà non si fermava a questo. Ai prigionieri ogni giorno obbligavano di leggere i giornali russi della propaganda, dove si diceva che la Russia aveva ormai occupato tutta l'Ucraina. Poi un giorno hanno preso 2 bambini, li hanno dato in mano Waffer e li hanno fotografati per poi mandare a Mosca alle trasmissioni di propaganda e dire che i liberatori russi sfamavano i bambini ucraini. Ad un certo punto, stanchi di svuotare i secchi, hanno cominciato di permettere alle persone di andare fuori al bagno, però avevano minato dei dintorni per evitare la fuga. Senza avvertire, ovviamente, uno è saltato e morto. Lì dentro sono morti 11 persone, principalmente anziani, perché appunto era difficile anche respirare per noi. In quel mezz'ora che siamo stati dentro, già la permanenza era diventata molto difficile. I russi rifiutarono di spostare i corpi in decomposizione altrove. La gente supplicava, almeno per i bambini, per non spaventarli, di portare via. Poi abbiamo visto che su ogni porta c'erano dei numeri. Abbiamo capito che era una sorta di calendario, i numeri del mese di marzo, che man mano cancellavano. Lui dice: cancellavamo i giorni verso la morte, perché lì dentro nessuno aveva più speranza di uscirne vivo dall'inferno. C'è un giorno particolare, però, 30 marzo, accerchiato e accanto con cuoricino e sotto con la scritta: sono arrivati i nostri. Ed è il giorno in cui le forze armate ucraine arrivano e liberano i prigionieri di Yahidne. Lui lo racconta con la dignità, con gli occhi lucidi, senza lacrime, però dice che per lui raccontarlo ogni volta è come riviverle di nuovo la prigionia, ma capisce la importanza della testimonianza affinché questo orrore non si ripeta mai più per le altre generazioni, anche se altra generazione ha già vissuto, perché lui personalmente lui è stato rinchiuso lì con il nipote di 11 anni. Ritorniamo a Kiev, e un altro incontro importante è a un hub dei veterani, dove incontriamo la donna che è medico militare, i soldati feriti diventati invalidi che non possono più combattere, però comunque cercano di contribuire alla guerra in un altro modo. C'era un regista attualmente, però che fa militare adesso presente, c'era un scrittore che ha appoggiato la pena e adesso fa il soldato, tutti abbastanza speranzosi. Però in quel gruppo c'era un ragazzo che aveva un sguardo molto afflitto, e io ho capito che la sua storia forse era più difficile e pesante degli altri. Lui si chiama Asim, è un tataro crimiano che è fuggito ancora nel 2014 dalla Crimea. La sua famiglia si trova in Crimea, lui non può comunicare, perché i crimiani sono stati perseguitati da sempre dal zarismo, poi dall'Unione Sovietica e poi da Putin, e lui sa che ogni giorno il gruppo FSB entrano nelle case crimiane per fare i sopralluoghi, spesso controllano i cellulari, e allora lui non vorrebbe mettere in difficoltà o in pericolo la propria famiglia, e perciò non c'ha neanche le notizie sui suoi. Lui faceva il militare, medico militare, è un medico che è finito sotto Azovstal, sotto assedio di Azovstal, e racconta la storia atroce, straziante di una prigionia. Poi dentro lì era una prigionia, perché erano assediati appunto dai russi per mesi, bombardati di ogni tipo di armi. Lui dice: non mi ricordo neanche 10 minuti di seguito quando c'era il silenzio, sotto non c'era acqua potabile, non c'era il cibo, non c'erano le medicine per curare i feriti. Lui dice che aveva 600 feriti che urlavano giorno e notte, e lui non aveva neanche antidolorifico. Svestiva i morti per usare i vestiti dei morti come bende per chiudere le ferite ai feriti. Non c'era aria fresca, non si poteva salire su anche per un attimo per imboccare, per prendere una boccata d'aria, perché ovunque erano dei cecchini russi che facevano fuori tutto e tutti. Poi è arrivato ordine di arrendersi e lui è caduto, anche se medico, nella prigionia. È stato spostato a Lonivka, in Donbass. Forse tutti si ricordano il caso dell'esplosione di due edifici pieni di prigionieri ucraini che i russi hanno fatto esplodere da dentro, hanno ammazzato i prigionieri ucraini. Lui si trovava in quell'edificio, è rimasto vivo. Si ricorda però a destra e a sinistra cadere i suoi compagni feriti, che poi imploravano aiuto davanti ai russi che stavano lì vicino, fumando la sigaretta, prendendo caffè, non curando dei soldati feriti. Da lì lo trasferiscono in Russia, in una prigione, e gli dice che lì si ferma il suo racconto, che mai non ce la farà mai di raccontare quello che è successo nella prigionia di Russia, perché quello che ho vissuto lì rispetto a quello che abbiamo vissuto, anzi quello che abbiamo vissuto a Mariupol rispetto a quello che ho vissuto io in prigionia in Russia, sono rose e fiori. Non so se mai sentirà pronto a raccontare. Comunque il Hub dei Veterani offre, insieme a tantissime cose, anche un percorso psicologico che sia lui che tanti altri suoi compagni adesso stanno facendo. Infine concluderei così. Appunto, io in partenza andavo con tante domande su di loro, sulla società civile ucraina. Ho ritrovato come li ho lasciati nel 2019, ancora prima della guerra, ancora più motivati di fare questo cammino tortuoso, pieno di sangue, verso Europa.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.